Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Caro il mio Riccardino Bassetto, ti accoglierò con un afuera!
Il Ministero del Desarrollo Economico.
Afuera!
Il Ministero della Salute.
Afuera! Allora, chi stiamo mimando, imitando quel personaggio politico incredibile entrato nella scena prima nazionale di un paese rilevantissimo del Sud America come l'Argentina e poi molto rapidamente, prima nella sua campagna elettorale e poi nel post campagna elettorale, anche sulla scena internazionale. Parliamo del presidente argentino Javier Milei, quel basettone con i capelli un po' particolare che andava in giro con la motosega e quant'altro, dicendo taglio tutto con la motosega, taglio la spesa pubblica, taglio i ministeri, taglio di tutto e di più. E dico perché adesso sulla scena internazionale? Perché c'è stato un suo intervento, suo keynote speech alla Milken Conference di Los Angeles, questa conferenza dove o sei un grandissimo miliardario o sei appunto un politico di prima fascia, oppure non c'entri. E Milei, diciamo, con il suo tono è andato a fare cosa di fronte a questi grandi miliardari? A fare un pitch sull'Argentina, a farlo di fronte a, diciamo, la crème de la crème e o, diciamo così, i più spinti sostenitori, se vogliamo, del capitalismo globale, ovvero i grandi miliardari americani, e ha detto un po' di cose interessanti agli occhi di alcuni. In particolare dice gli stati occidentali devono smetterla con queste politiche socialiste, e quando si riferisce alle politiche socialiste si parla dell'antitrust, che sta così tanto a me a cuore, e poi l'intervento pubblico all'interno della società. Ma ha detto anche un'altra cosa molto interessante che risuonerà e ha risuonato molto fra i sostenitori anche di Donald Trump, se pensiamo anche a questo, era stato uno slogan di Ron DeSantis, ovvero il privato deve tornare a fare il privato. L'unica responsabilità sociale del settore del business è quella di fare soldi. Questo è un tema, quello della responsabilità sociale delle imprese, e quindi di ritornare ad un'idea di shareholder value e non stakeholder value, ok? Quindi l'imprenditore, il manager deve fare l'interesse del suo azionista a punto e basso, perché il servizio alla società che fa l'azienda è quella di generare fatturato e o utili e contribuire attraverso il fatto che dà lavori alle persone e attraverso le tasse e poi contribuisce al resto della società. Quindi make business business again, lo diceva tanto Ron DeSantis, lo sfidante di Trump, e lo dice anche molto Trump. È una cosa molto di moda in questo momento negli Stati Uniti, dove il cosiddetto woke capitalism, quindi il capitalismo woke, dove quello tipicamente identificato con business come Patagonia, Ben & Jerry's e quant'altro, dice no, shareholder value, allarghiamo, facciamo immediatamente, quindi ambiente, diritti e quant'altro. Dice no, ritornate a farvi i fatti vostri. Chi è che ha recepito molto bene questo messaggio retweetandolo? Diciamolo.
È lui o non è lui? Certo che è lui.
È Elon che ha fatto un tweet immediatamente dicendo absolutely, andate ad investire in Argentina, il paese giusto, con una foto in cui lui con i due pollici in su si abbraccia con Milei. Personaggio, diciamo, che non si risparmia mai da questo punto di vista.
È incredibile. Anche Milei è un personaggio abbastanza istrionico. Io vi invito a guardare il suo speech al World Economic Forum di Davos di qualche mese fa per capire il personaggio. È uno speech che credo passerà alla storia, è uno speech potentissimo in cui dice il mondo occidentale è in pericolo e quel pericolo è il socialismo. Javier Milei si sta ponendo in questo momento internazionalmente come il più grande pensatore di questo anarcocapitalismo di cui parlavi tu prima Ricky, e chiaramente un imprenditore come Elon Musk, che di base vuole costruire, vuole fare e vuole lasciare la burocrazia e tutti i limiti che gli vengono imposti dall'esterno al di fuori di questa sua unica ossessione, chiaramente non può che recepire questo messaggio e quindi scrivere un tweet pazzesco con il quale mi sono svegliato questa mattina: I recommend investing in Argentina.
Personaggio epico. Senti, la realtà è che oggi abbiamo una puntata epica per la nostra storia, perché ospitiamo, o meglio, vi riveleremo il segreto di Liberato, se ascolterete fino in fondo l'episodio. Perché? Perché vi presenteremo, avremo a bordo qui di Actually il regista, e non solo regista, del progetto Liberato, che è Francesco Lettieri. Perché è speciale per noi? Perché è anche il primo progetto cinematografico della nostra Be Water Films, quindi la società che abbiamo da poco lanciato all'interno del nostro gruppo, dedicata alla produzione di progetti cinematografici tanto nostri, quindi di Will e Cora. Immaginate un podcast, un progetto di Will che abbia le sembianze di poter diventare serie, film o documentario, e avremo direttamente la nostra casa di produzione che potrà sviluppare questi progetti. Ne abbiamo già due o tre in pipeline e siamo gasatissimi da questo punto di vista. C'è a guidarla Mattia Guerra, che è una figura straordinaria del cinema italiano, un altro personaggio di quelli che piacciono a noi, diciamo, pronto a fare challenge allo status quo. E oltre allo sviluppo naturalmente di titoli interni, Be Water Films si occuperà anche di fare il lavoro di qualsiasi altra casa di produzione e distribuzione cinematografica, quindi lavorare su altri titoli di interesse. Fra questo c'è appunto Il Segreto di Liberato, che uscirà nei prossimi giorni, e io e Ricky abbiamo avuto la fortuna di poterci fare questa chiacchierata con la persona forse più vicina al Segreto di Liberato, che è appunto Francesco Lettieri, il regista di questo film.
Allora, io non aspetto oltre. Viva Mattia, viva Actually, viva Liberato. Chiamo Lorenz il Gingolino e andiamo dall'altra parte. Gingolino.
E allora, big story di oggi, che più che big è speciale in tanti sensi, perché è una delle prime volte in cui noi trattiamo un tema musicale, possiamo dire in primis musicale. L'abbiamo fatto recentemente con Filippo Sugar, ti avevo lasciato la puntata su Sanremo, sulla industry musicale di Sanremo, però è anche speciale perché trattiamo di un segreto, Ricky, un segreto, il primo grande segreto di Actually.
Il segreto di Liberato, e io non posso essere più gasato di così.
ebbene sì. Perché? Perché, cari e care le nostre ascoltatrici, l'ospite di questa puntata di Actually è Francesco Lettieri. Ciao Francesco.
Ciao.
Francesco è la persona, forse, è il nome e il cognome perlomeno, è il nome e il cognome più vicino alla storia umana, artistica, cinematografica ora, di Liberato. Io direi Francesco. A parole tue, spieghi a chi magari non conosce, dubito, la storia di Liberato, che cos'è? Partiamo da questa domanda, che cos'è Liberato? E non invece la domanda che ti hanno fatto più spesso, ovvero chi è Liberato? Ma noi la faremo chiaramente.
Allora, Liberato è un cantante, musicista, produttore, napoletano, anonimo, che ha cominciato nel 2017 il suo percorso, diciamo, da underground indipendente, e oggi è uno, diciamo, dei progetti, un progetto che si può considerare quasi pop, abbastanza grande, e da poco ha fatto un concerto, tre date consecutive a Piazza Plebiscito, riempendo la piazza, e per ora, insomma, penso di...
Ok.
Non si sbottona troppo.
Abbiamo capito che è un osso duro quello di fronte a noi, ma noi scaveremo. Prego, Ricky.
Io associo Liberato, per cercare di entrare un pochino più nel racconto che io da utente, da ascoltatore, ho vissuto, io associo Liberato all'inizio di una nuova fase di Napoli, che io dico che è arrivata la sua massima espressione quest'anno con Joliet a Sanremo, ma sono ormai 3-4 anni che la cultura napoletana è in grandissima ascesa, in grandissimo hype, e nella mia testa io ho sempre associato Liberato a questo momento di rottura tra una Napoli, un racconto di Napoli quantomeno del passato, e un nuovo racconto di Napoli su TikTok, attraverso nuovi fenomeni musicali, artistici, culturali. È così? L'avete anche voi pensata così? La vivete così? Oppure no?
Allora, noi diciamo che non ci siamo mai posti questa domanda, nel senso che è stato tutto molto spontaneo e naturale. Quello che si percepisce dall'esterno del progetto Liberato, non so perché fin dall'inizio, è di un progetto progettato a tavolino, di marketing. La verità è che molto spesso dietro le scelte ci sono delle trovate estemporanee, e tutto è stato vissuto in maniera molto naturale. In quel momento, nel 2017, Napoli, diciamo, era famosa, era tornata un po' alla ribalta per Gomorra, e cominciavano già i primi turisti a venire a Napoli, però per vedere Secondigliano, per vedere le vele, per vedere le location di Gomorra. E quando noi abbiamo cominciato a fare i primi video, diciamo che Napoli era famosa per questo. Invece l'estetica che noi abbiamo portato ha un po' ribaltato quello che era la cupezza e il tono di Gomorra, invece riportando l'immagine, diciamo, anche partendo dalla cartolina stereotipata del Vesuvio di Posillipo, che era un'immagine vecchia e quasi dimenticata, l'abbiamo rimessa in mezzo, però raccontandola nel contemporaneo, quindi con i ragazzini, i motorini, e raccontando delle storie molto, diciamo, contemporanee.
Senti, ritorno a quegli inizi di cui parlavi tu. Io sono uno di quelli, devo dire, ammetto, confesso, da davvero malato, assuefatto alla vicenda Liberato sin dai primissimi mesi, e io credevo un po' quella cosa lì, ovvero operazione a tavolino, quattro persone, un regista sgamato, un produttore musicale, un cantante, un DJ che siedono lì, e magari un esperto di comunicazione che dicono: lanciamo questa cosa. Perché davvero, io ripeto un po' ad alta voce per chi non fosse così addentro la vicenda Liberato, è un enigma che, se non è stato diciamo studiato a tavolino, comunque è un qualcosa di perfetto. Negli ultimi 6-7 anni le persone sono continuate a chiedere: ma chi è Liberato? Questa domanda, le teorie più disparate su chi fosse Liberato. È Calcutta, io c'ero a quel Miami in cui a un certo punto sul palco compare Calcutta accompagnato da una serie di altri artisti, tutti stavano aspettando Liberato, è lui? No, non è lui. Viene smentito tutto, sembra un'operazione studiatissima, questi video sempre a volto coperto. Dimmi come nasce, però, perlomeno per te, come nasce il progetto Liberato?
Guarda, te lo dico perché lo racconto anche nel documentario, quindi ti dico qualcosa in più che nel documentario poi è stato tagliato per questione anche di timing. Io avevo fatto i video di Calcutta, in particolare Cosa mi manchi a fare, è stato il primo video che,
certo,
che con cui avevo raggiunto 1 milione di views, che nel 2016 era tipo una roba che non esisteva per il mercato, diciamo, indipendente. E a un certo punto, di conseguenza, mi ha iniziato un po' a contattare musicisti, etichette, eccetera, ho iniziato a lavorare, e a un certo punto mi ha contattato anche questo profilo anonimo che mi ha iniziato a scrivere in napoletano, e che inizialmente io non a cui non ho neanche risposto inizialmente.
Era già un profilo che si chiamava Liberato?
No.
Ok.
No, si chiamava in un altro modo, ma non c'era un nome, un cognome, c'era. E
cosa c'era?
Cosa c'era? Non me lo ricordo, sinceramente. Ho provato a recuperare, ma a un certo punto, credo che a un certo punto, per questioni di paranoia, io ho cancellato tutte le mie conversazioni che avevo avuto in passato, quindi non sono riuscito a recuperare quell'username. Però insomma mi contattò e mi iniziò a scrivere. Io non risposi per diversi giorni, fin quando a un certo punto gli dissi: senti, chi sei? E lui mi mandò il file di 9 maggio. Da lì è cominciato tutto, perché io, ascoltando 9 maggio per la prima volta, mi sono innamorato della canzone e non sapevo assolutamente della
inedita, non era ancora uscita naturalmente.
Non era uscita, era una demo. E quando ho ascoltato quella canzone ho detto: ok, io stavo aspettando questa cosa qui, perché io sono di Napoli ma ho vissuto tanti anni a Roma e vorrei fare un video a Napoli, vorrei tornare a Napoli per fare un video e riprendere tutti i posti della mia adolescenza, raccontare la mia prima storia d'amore, no? E avevo capito un po' come funzionava il mondo del videoclip e pensavo che era il momento giusto per tornare a Napoli.
Però hai fatto un pensiero, in questo caso quasi da produttore, cioè tu dici: ti viene mandata una clip audio musicale, classico lavoro che fa Filippo Sugar, e dici: buono, bello, e inizi già a ragionare anche, diciamo, sul possibile successo della parte musicale.
Sì, perché in realtà io posso dire di aver avuto una grande capacità da talent quasi, scout dei musicisti. Infatti io Calcutta per esempio l'avevo sentito in una serata al...
Le Mura? No.
No, al Pigneto, il mio okay. locale preferito della vita. Avevo sentito il primo un concerto di Calcutta al Fanfulla e me ne ero innamorato e avevo subito capito il potenziale. Ho detto: questo è il nuovo Vasco, io devo fare il video di questo qui. Poi l'ho conosciuto e il primo video l'ho fatto per 200 euro perché sapevo che in qualche modo mi avrebbe potuto... Lo stesso con i due giornalisti, ascoltando il primo disco dei due giornalisti ho capito che c'era un potenziale, mi sono messo lì, li ho stalkerati, a un certo punto sono riuscito a fare un video per loro. E quando è arrivato Liberato ho capito subito il potenziale. E tra l'altro ho fatto anche una cosa insomma un po' paracula, nel senso che se alla fine guardi il video di Cosa mi manchi a fare, in cui c'era un bambino che cantava la canzone, 9 maggio è praticamente la declinazione napoletana di quell'idea. Cioè io mi sono autoplagiato, ho detto ora devo fare una cosa che è immediata, che funziona, ho visto... Okay. che questo diciamo piccolo format funziona, lo replico a Napoli ed effettivamente è stato subito impattante.
Senti, e come è andata avanti? Quindi lui ti scrive, ti manda la clip, tu dici figata, dobbiamo registrare questa cosa qua perché ne viene fuori un video incredibile. Corre l'anno?
2017.
Ah no, già, è già
cioè 2016 quando mi ha contattato, poi okay. il video è uscito.
Esce il 9 maggio con la canzone.
Esce il 14 febbraio 2017, okay. titolo 9 maggio. E poi dopo il 9 maggio okay. abbiamo fatto uscire il secondo video.
E tu incontri Liberato o no in questa fase?
Io non incontro Liberato in questa fase. Inizialmente non mi interessava neanche tanto incontrarlo, perché comunque capita spesso, capitava in queste collaborazioni di non incontrare l'artista, il cantante, l'etichetta. Ho lavorato per tanti video senza incontrare le persone per cui ho lavorato. E non mi sono fatto neanche tanto il problema. A un certo punto lui mi ha detto: senti, non dire niente a nessuno di questa cosa, non girare a nessuno questo pezzo, perché sto pensando di crearmi un avatar, un personaggio anonimo. E io in quel momento ho pensato: boh, mi sembra un po' una cosa vecchia, cioè non lo so. Sì, ho detto, beh, secondo me la canzone è forte, non c'è bisogno che fai questa cosa, comunque sì, libero di farlo.
Ti era sembrato uno stunt un po' così, da PR già visto?
Sì, anche perché in quel periodo comunque erano usciti diversi progetti che inizialmente si ponevano come progetti anonimi e poi magari si svelavano subito oppure venivano sgamati in un attimo. Invece lui ci ha avuto questa cosa che ha preso molto sul serio, per cui... si è fatto un sito, si è fatto fare da un amico hacker probabilmente e ha deciso di schermare tutti i suoi contatti, tutte le sue chat, per cui a un certo punto mi ha chiesto di cancellarlo, il motivo per cui non mi ricordo il nome del suo primo uso.
Ma il nome Liberato, quindi in questa timeline, quando entra, quando arriva?
Quando ancora non avevamo fatto il video, lui mi dice: ok, io sono da oggi per te sono Liberato. Cioè, beh, Liberato, boh, non lo so. A un certo punto per me era un aspetto secondario questo qui. Ho fatto il video di 9 maggio, successivamente ho fatto il video tutte scuse di me e ancora non l'avevo incontrato. Poi al Miami, quando c'è stato diciamo, sì. Quel primo concerto, diciamo quel primo live in cui lui non è salito sul palco ma ha fatto salire altre persone sul palco, alla fine del concerto, come poi in una favoletta, mi ha scritto, ha detto: ah guarda, io sono qui. Ho detto: come, dove stai?
No way, tu eri lì chiaramente.
Ero lì e a un certo punto mi fa: vieni dietro il palco, insomma, e mi fa arrivare in un posto isolato su una collinetta, mi siedo come
una seduta spiritica. Un Buddha.
E insomma, a un certo punto lui è venuto da dietro, si è avvicinato, io ero paralizzato.
Che paura!
Mi dice: ah, abbiamo spaccato, e se n'è andato.
Incappucciato?
No, non incappucciato. Io poi a un certo punto mi sono girato, l'ho visto da lontano, l'ho salutato e quella è la prima volta che ci siamo incontrati.
Cioè, come in un film, nel senso lui da dietro si parla e dice: non ti voltare. Quelle cose lì da thriller. Ok, fantastico. Ma che storia. Senti, posso farti una domanda ancora legata a, diciamo, alla parte di comunicazione che sempre ci affascina. Secondo te, quel pensiero che hai avuto il primo giorno, cioè Liberato ma perché fare il progetto anonimo? Ex post, secondo te Liberato sarebbe comunque un fenomeno musicale di successo anche senza la questione dell'anonimato?
Sinceramente non te lo so dire, voglio essere onesto, perché poi alla fine l'anonimato ha fatto tanto poi in questo primo momento e ha portato la sua musica, che secondo me era molto forte, molto nuova, l'ha portato comunque in delle sfere molto ampie, cioè da subito questa cosa ha attirato l'attenzione, per dire, di delle radio milanesi, delle major che mi scrivevano perché volevano il contatto di questo Liberato, cioè comunque questa cosa ha agito tanto e in qualche modo ha condizionato il primo momento dell'esplosione proprio del fenomeno. E per me, per come l'ho vissuta io, è stato effettivamente un fenomeno, cioè chiaramente era la mia bolla, però tutti parlavano solo di questo e io praticamente sono diventato una sorta di portavoce, portaborse di Liberato. È stato sicuramente in parte dipeso da questo.
Tu sei stato, lo sai benissimo, tacciato a più riprese non di essere il portaborse di Liberato, ma di essere Liberato.
Sì,
come l'hai vissuta?
Ma in realtà questa cosa qui è abbastanza tranquillamente, nel senso che io non canto, cioè non ho mai contato, e poi in realtà l'ho anche un po' sfruttata, nel senso che dal punto di vista, cioè un videomaker, un regista di videoclip che in qualche modo diventa noto, certo, famoso per questa cosa, comunque me la sono in qualche modo giocata anche su.
Ma non c'è stato qualcuno, scusami Ricky, perché qua è proprio la mia curiosità che mi travolge.
Non ce la fa, stare fermo.
No, perché mi sto immaginando questa scena a livello proprio adesso, soprattutto dopo che ci hai dato quel siparietto al Miami. Non c'è stato qualcuno che tipo ha provato a seguirti, a raccogliere informazioni di soppiatto per fare lo scoop? Penso Banksy. In UK, no? Che c'è sempre stato un tentativo fortissimo di smascherare l'artista anonimo. Ti sei ritrovato anche all'interno di situazioni di questo tipo?
Sì, mi sono ritrovato, okay, in situazioni assurde. Alcune le ho rimosse, perché per me, insomma, questi due anni sono stati praticamente un periodo in cui succedeva di tutto e quasi ignoravo quello che stava succedendo. C'è stato per esempio un giornalista che ha fatto un'inchiesta sull'identità di Liberato, che è entrato un po' nelle vite mie, ma anche di tutti i miei collaboratori, che ha iniziato a un certo punto a circuire tutte le persone. Ci siamo ritrovati paparazzati mentre giravamo i video, c'erano le mie foto con le scarpe di Liberato riprese da 300 metri, c'è gente che ha fatto che è venuta ai concerti con delle attrezzature per fare delle foto a infrarossi del volto di Liberato. Una volta ho trovato fuori casa una bottiglietta, quella con dentro un messaggio tipo quella dei pirati.
Che vita straordinaria che ha.
E con dentro un messaggio con la carta ingiallita, invecchiata, con l'accendino probabilmente, con una lettera, insomma, di una persona, dice: io lo so che tu sei Liberato, per me la tua musica significa tutto. Mi sono capitato un sacco di situazioni strane, un po' al limite tra la finzione e la realtà. Però poi in realtà questo momento poi è finito un po', no? Ci sono uscite talmente tante teorie sull'identità di Liberato, dal punto il cantante, il poeta, poi il carcerato minorenne di Nisida, e a un certo punto sono uscite talmente tante storie che poi ognuno ha deciso quale era la sua tesi, mm-hmm, e quindi si è messo l'anima in pace, che è consapevole, cioè insomma c'ha la sua certezza, c'ha la sua teoria su chi è Liberato e si è messo l'anima in pace.
Ma poi posso già dire che Riccardo Bassetto ieri mi ha detto: beh, domani registriamo con Liberato. Ecco, lui è uno di quelli che ha fatto sua la tesi per cui tu sei Liberato. Però
ma certo, perché poi alla fine è affascinante, credo che ognuno Alla fine nessuno poi vuole davvero saperlo chi ha liberato queste persone avvolte dal mistero. Alla fine è bello così, è bello non saperlo. Provo a farti uscire da questo imbarazzo. Allora, ci hai raccontato prima che il 9 maggio è il primo brano di Liberato, quello che consacra la sua figura, il vostro sodalizio. A questo punto posso dire il vostro sodalizio, dato che mi hai sfatato la mia teoria. E poi qui, dal 2017 in poi, ogni 9 maggio succedeva qualcosa. Quest'anno, da ormai un paio di mesi, forse sarà la mia bolla, forse invece è davvero così, ma io sento dappertutto parlare di questo Segreto di Liberato, di questo docufilm che esce appunto il 9 maggio e allora provo a riportarti un pochino più sui binari, così ti faccio uscire appunto da questo imbarazzo. Perché adesso c'era bisogno di fare un film che si chiama Il Segreto di Liberato? E soprattutto, qual è il Segreto di Liberato?
Allora, partiamo dal fatto che secondo me non c'era la necessità di fare un documentario su Liberato in questo momento, e in generale, come abbiamo sempre ragionato sia io che Liberato, cerchiamo di cogliere le occasioni che si presentano. In questo caso ci sono arrivate in questi anni tantissime proposte di documentari, libri, film, serie, e Liberato ha sempre rifiutato. Poi è arrivata questa proposta di documentario da Red Carpet e la nostra controproposta, la controproposta Liberato in quel momento è stata: ok, ma facciamo qualcosa di animazione, perché c'aveva questo pallino dell'animazione, dell'anime giapponese in particolare, per cui noi siamo tornati, diciamo, con questa controproposta: ok, va bene il documentario, ma non ci interessa tanto, ci interessa fare un film di animazione, possiamo farlo? E alla fine ci è stato detto di sì, per cui siamo andati avanti. È stato un modo per fare qualcosa, diciamo, di diverso, di originale, dato che nel progetto, proprio nel DNA di Liberato c'è l'idea di rinnovarsi, di cercare di fare sempre qualcosa di diverso. Allora, se pensi già al video di 9 maggio di Tutti scordate me, dove c'erano i ragazzini sui motorini a Napoli, poi Liberato è diventato tante altre cose. Abbiamo fatto i video a Capri in costume, abbiamo fatto il video ambientato nel 700, abbiamo cercato di raccontare non sempre la stessa Napoli, ma di darne ogni volta sfumature diverse, e questo documentario, utilizzare l'anime giapponese, diciamo, alla Miyazaki a Napoli, ci sembrava un modo diverso, originale di raccontare la città e Liberato.
Di cosa parla questo film e com'è fatto questo film? Perché ha delle caratteristiche, l'abbiamo già assaggiato un po', no? Dalla campagna social a cui parzialmente abbiamo lavorato anche noi di Will, c'è un anime, perdonami il gioco di parole, ma c'è anche altro, quindi cosa dobbiamo aspettarci a livello cinematografico?
Allora, prima di tutto non sapevamo neanche noi come definirlo, ci hanno chiesto: è un documentario, è un mockumentary, è un film di animazione? Allora c'è stato un periodo, un momento in cui ci siamo chiesti come venderlo, no? Come definirlo, e in realtà non abbiamo trovato una vera risposta, perché all'interno del Segreto Liberato c'è una parte, diciamo, documentaristica in cui si racconta come è nato il progetto, un po' in maniera molto, anche abbastanza classica, con interviste a persone che hanno partecipato, diciamo, a tutte le fasi. E poi ci sono delle parti di live in cui abbiamo seguito Liberato in tour europeo e poi a Napoli, con dei backstage, insomma, e poi c'è una parte di animazione, e la parte di animazione racconta, diciamo, Liberato prima di diventare Liberato. Sono 5 capitoli in cui si raccontano, diciamo, dei momenti chiave della sua vita, quindi diciamo un po' la sua biografia, quindi si racconta la sua infanzia, la sua adolescenza e poi la gioventù.
Penultima domanda: chi è Liberato?
Questo è sempre No, il Liberato è sempre quel cantante napoletano, okay, anonimo.
Ok. Non se ne esce. Vabbè, noi possiamo dire di averci provato, no? Mi sento dire.
Noi eravamo qua per svelare il segreto di Liberato, ma mi sembra che non ne usciamo da questa situazione, non ce la facciamo.
Lo stiamo solo ed unicamente fomentando. Ora, ricordiamo innanzitutto le date, perché tanto buona parte delle persone che ci ascoltano siccome sono già iscritte o si sono presi i biglietti e quant'altro. Esce naturalmente il 9 maggio, c'è la grande serata a Napoli, corretto?
Cioè nel 9 maggio alle 00:01, cioè nella notte tra l'8 e il 9 maggio, la prima al Napoli, al The Space, e poi il 9 maggio invece, la sera del 9 maggio, esce in tutta Italia.
E siamo in tutta Italia, quindi andatevi a cercare i cinema dove sarà proiettato. So che in molti casi sono anche esauriti, quindi affrettatevi e andate a cercare la proiezione più diciamo vicina a voi e godetevi questo fenomeno. Ci sarà, speriamo, anche a breve qualche nuovo brano, qualche nuovo pezzo, qualche nuovo concerto per chi, al netto del progetto filmico, diciamo che ci sta per arrivare addosso, è appassionato della musica. Non so se anche qua abbiamo qualche anticipazione o se sta per uscire qualcosa. So già che non mi risponderai, però io ci provo.
Sì, uscirà un pezzo, posso dire che uscirà un pezzo, poi non so sinceramente se uscirà anche la colonna sonora, perché Liberato ancora non ha deciso se farlo uscire, okay, o meno, però uscirà il film, uscirà il pezzo, uscirà un video, insomma un po' di cose.
Ok, uscirà un pezzo, chissà.
Qualcosa siamo riusciti a strapparglielo, finalmente.
Finalmente, noi che non facciamo mai queste cose qua, so, abbiamo un titolo, abbiamo un piccolo scoop. Noi non facciamo scoop, purtroppo, dentro. Ci piace parlare di cose complesse. Francesco, grazie mille, è stato un viaggio interessantissimo, diciamo anche la prospettiva professionale di chi ha lavorato al progetto Liberato, tanto diciamo nella creazione di contenuti creativi quanto diciamo in questo progetto di comunicazione straordinaria. Noi andremo al cinema a vedere un po', a capire qualcosa di più di questo segreto. Grazie davvero per essere venuto qui da noi.
Grazie a voi, spero che il film poi piacerà.
Ciao a tutti.
Ciao.